Possiamo prendere il Salmo 136-135. Preghiamo a cori alterni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori, perché eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse l'Egitto con i suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
Percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia.
Uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli Amorrei, perché eterna è la sua misericordia.
Oh, re di Basan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia.
In eredità a Israele il suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo, che troveremo anche citato nel brano di questa sera del Vangelo, grande liturgia di lode, di ringraziamento, pregata appunto per la Pasqua, ricorda e celebra ciò che il Signore ha compiuto, ciò che il Signore ha compiuto con la creazione. Sono i primi versetti, quando compie meraviglie, crea i cieli, la terra, i luminari, eccetera, e poi con ciò che il Signore ha compiuto nella storia. Comincia al versetto decimo con la liberazione dall'Egitto e poi via via l'esodo nella sua completezza. si ripercorre tutta la storia di comunione del Signore con il suo popolo, si guarda con questi occhi a ciò che è avvenuto nel creato e nella storia, e ciò che è avvenuto lo si legge anche con una chiave che viene ripetuta in ogni versetto, perché eterna è la sua misericordia, perché eterno è il suo amore, perché fedele è il suo amore. Ogni cosa che il popolo, che ciascuno di noi può contemplare, ha la sua origine in questo, nella misericordia eterna del Signore, un amore che è per sempre. E allora non solo diventa una rilettura di ciò che è avvenuto, o un ricordare quanto è avvenuto, ma diventa questo anche un invito a guardare alla nostra storia con questi stessi occhi. In genere, per chi ha l'edizione appunto della Bibbia di Gerusalemme, arrivato nell'ultimo versetto, gira la pagina perché pensa che continui il Salmo, finisce lì, ma il Salmo continua con quello che noi possiamo aggiungere, guardando la nostra vita, guardando quello che avviene e dicendo: perché eterna è la sua misericordia. Allora questo salmo, che è un salmo aperto, proprio perché continua anche nella nostra vita. Questo grande Allel, così viene chiamato, per cui anche Alleluia, è proprio il salmo, il canto che viene ricordato nel brano di questa sera. L'ultima notazione, prima dell'ultima lode al Signore, si dice: egli dà il cibo ad ogni vivente. Cioè, dopo aver contemplato la creazione, aver contemplato la storia, sembra che quasi si sintetizzi con il fatto che il Signore dà il cibo ad ogni vivente, dà da vivere ad ogni vivente. E il brano di questa sera ci dirà appunto qual è questo vero cibo. Il brano è Marco 14, 17, 31.
E mentre lo cercate faccio una breve introduzione. La volta scorsa eravamo nella stanza superiore, l'abbiamo trovata, è il luogo dove avviene tutto nella stanza superiore, dove c'è tutta l'esperienza del proprio io, di Dio e di tutti gli altri, e sta nel nostro cuore. E questa sera entriamo nella stanza superiore e viene la grande rivelazione. Per sé il testo poteva anche cominciare diversamente. Siamo l'ultimo giorno di Gesù, l'ultima sera, a cena con i suoi discepoli, e poteva dire: miei cari, tutti a letto senza cena, perché uno mi tradisce, l'altro mi rinnega, gli altri fuggono, non la meritate. E invece è proprio splendido, perché il contesto del dono più grande che Dio ci possa fare, che è il dono di sé, in ogni dono uno dona se stesso, alla fine dona tutto se stesso, ecco, il dono più grande è incastonato tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, anzi la predizione, che è più del fatto, che vuol dire che lo sa che c'è. E lui si dona una comunità che tradisce, rinnega, si scandalizza, fugge e lo abbandona. Come dire una cosa molto semplice, che il nostro male è il contenitore. Noi ci domandiamo sempre se Giuda è perduto o salvato, no? Invece no, non è, perché la salvezza è solo per i perduti. E Giuda rappresenta ciascuno di noi, come anche Pietro, che non vorrebbe essere come Giuda, che sono perduti e salvati da questo grande amore. Allora leggiamo il testo.
Marco 14, 17, 1. E fattasi sera, viene con i dodici. E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: amen vi dico, uno di voi mi consegnerà che mangerà con me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno: forse io. Ma egli disse loro: uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma ahimè per quell'uomo, per mezzo del quale il Figlio dell'uomo è consegnato. Bene per lui se non fosse nato quell'uomo. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti. Amen vi dico, non berrò più del frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantando l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. E dice loro Gesù: tutti sarete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ora Pietro gli diceva: anche se tutti saranno scandalizzati, io però no. E gli dice Gesù: amen ti dico, tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E lui all'eccesso parlava: anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti.
E se guardate al versetto 50 c'è l'epilogo di tutti i buoni propositi di tutti. Cosa dice il versetto 50?
E tutti l'hanno
abbandonato, tutti fuggirono, tutti. Quindi è la fine dei buoni propositi, ed è molto bello che si doni a questa gente che è come noi. E noi vorremmo fermarci soprattutto, dicevamo, sull'Eucaristia, che in poche parole dice tutto lo stile di vita di Cristo e del cristiano, e contiene sinteticamente tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia ci parla dei doni di Dio. In ogni dono c'è il donatore, e il dono definitivo che uno fa è sempre se stesso. E lì è Dio che dona se stesso. Di più non può darci neanche lui, e vedremo come. E questo poi stabilisce uno stile di vita che è esattamente il contrappunto allo stile di vita di Adamo e Eva, che pure presero e mangiarono, ma in altro modo. E evidenzieremo quel testo centrale, però commentiamo brevemente anche il primo. Il secondo lo riprenderemo, perché Pietro poi si vedrà l'epilogo di Pietro, il processo di Gesù e di Pietro insieme.
Rileggiamo dal versetto 17 al 21. E fattasi sera, viene con i dodici. E mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: amen vi dico, uno di voi mi consegnerà, che mangia con me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno ad uno: forse io. Ma egli disse loro: uno dei dodici, il quale intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma ahimè per quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato. Bene per lui se non fosse nato quell'uomo.
È importante questo esordio, perché ci dà il senso del dono, perché il dono acquisisce il suo senso quando si vede chi è colui al quale si dona. E la scena avviene di sera, è l'ultima sera di Gesù, che comincia con la sera del giovedì, iniziava e terminava la giornata con il tramonto del sole, e termina con la sera nel sepolcro, ed è una sera che è tutta notte, anche a mezzogiorno si oscura il sole, e siccome la sera e la notte è il momento in cui succede niente, no? La tenebra si va a dormire, in realtà questo giorno, che è il sesto giorno, è il giorno della creazione dell'uomo, e tutta la notte è scandita, tutte le ore della notte, tutte le ore del giorno, perché è un'unica notte dove si addensa tutte le tenebre del mondo, e in queste tenebre entra la luce. E dopo questa notte non c'è più notte. È creato l'uomo nuovo. Quindi Marco diceva sempre subito dopo, subito dopo, subito dopo, poi gli ultimi sei giorni comincia a scandire il giorno dopo, adesso giunta la sera, è la sera definitiva, che terminerà poi nel sepolcro e poi ci sarà il giorno senza fine. E qui non si fa il nome di Giuda, prima cosa, è importante, però si dice cosa farà. Non si fa il nome perché Giuda rappresenta tutti noi, ed è uno dei dodici, uno che sta sdraiato e mangia con Gesù. Infatti tutti si chiedono un dopo l'altro, sono forse io, ognuno pensa che sia l'altro, e tutti hanno ragione. Che Giuda rappresenta il male del mondo del quale tutti noi abbiamo la quota partecipazione, che cioè il nostro istinto di possesso delle persone, delle cose, di Dio, fa sì che ci impadroniamo dei doni e usiamo tutti i doni che abbiamo per far del male invece che del bene. Quindi, in fondo, il male dell'egoismo, ma ingenuo, non è cattivo Giuda, anzi. Tutti si rattristano e si domandano.
Sì. Il fatto che sia uno dei dodici è come dire, l'attenzione più che sulla persona va sul fatto che appartiene al gruppo, e questo, questa premessa che di fatto viene posta al gesto di Gesù richiama poi la stessa premessa che veniva fatta all'unzione di Betania. Anche là il gesto della donna era incastonata tra i sommi sacerdoti, gli scribi che volevano uccidere Gesù, e poi Giuda che va dai sacerdoti. Ora la domanda di questi discepoli è come dire a mettere una differenza fra di loro, e Gesù che insiste nel dire che è uno dei dodici, uno di coloro che lui stesso ha costituito. Al capitolo terzo di Marco appunto si diceva che ne ha costituiti dodici, era stata una sua creazione, ma questo appunto da un lato non per differenziarsi da Giuda, Giuda non è il cattivo di turno, Don Mazzolari diceva nostro fratello Giuda, dall'altra parte mette in evidenza che proprio così si può sperimentare pienamente la gratuità dell'amore di Gesù. Quando si dice appunto fattasi sera, la notte di cui si parlava adesso, Paolo racconterà nella prima Corinzi la notte in cui viene tradito, in cui viene consegnato. È lì che noi sperimentiamo di che amore siamo amati. Allora, questa è anche la domanda dei discepoli, anche le cose che dicono Gesù, che dice Gesù, mettono in evidenza, da un lato la grandezza dell'amore del Signore, il fatto che si consegna a queste persone. Lo si vedrà anche dopo, Gesù non si consegna a degli ideali di persone, si consegna a quelle persone che ha davanti, e le cose che sta dicendo dicono che non si tratta di un errore di persona, non è che si sta sbagliando, conosce le persone che ha davanti e vuol bene alle persone che ha davanti.
E non è che si sia sbagliato nello scegliere, perché anche se avesse cambiato scelta era uguale. E questi dodici rappresentano tutti noi che sono chiamati, perché amati, scelti, chiamati a seguirlo, però tutti seguiamo un'altra strada, da Adamo in poi. Allora tutti siamo perduti. E noi non abbiamo la coscienza della perdizione, ma vuol dire la morte, vuol dire l'inferno, basta vedere com'è il mondo, basta leggere il giornale. Basta vedere il male che si fa, le ingiustizie, il male del mondo veramente è l'inferno. Quindi è venuto per salvarci dall'inferno, quindi ama queste persone così come sono e si dona a loro. Perché il male dell'uomo è non sentirsi amato, e perché non si sente amato fa il male. E in Giuda c'è il cumplimento della scrittura, si dice il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui.
Sì, il fatto che se ne vada così consegnandosi, come dire, non è l'insuccesso. Questa questa parola di Gesù dice anche, ci offre come una chiave interpretativa di tutta la scrittura. Nella scrittura c'è scritto esattamente quello che sta avvenendo in questa sera, la consegna di sé, il dono di sé che Gesù fa. Questo sta scritto, questo è il compimento. Allora non stiamo tanto contemplando il fallimento di una persona, stiamo contemplando il suo compiersi.
Sì, è bello proprio il suo compiersi donandosi a chi lo tradisce.
Come dire, c'è una consegna, dice il, appunto, uno di voi mi consegnerà, ma quello che sta avvenendo, certo, quello che noi vediamo è Gesù che viene consegnato. Quello che questo brano ci dice è che Gesù si consegna. È come se fosse un capovolgimento. Probabilmente quello che avviene nel Cenacolo, quello che si vedrà la volta prossima nel Getsemani, è come se ci dicessero, ci aprissero un po' uno spiraglio su quello che Gesù vive nella passione. Altrimenti, se guardassimo solo dall'esterno, vedremmo un altro dei giusti che viene fatto fuori. Potremmo dire, questo ci fa riflettere, ma non è ancora tutto, perché questo brano e quello che vedremo ci dice che Gesù si consegna a coloro che vogliono consegnarlo, come se giocasse d'anticipo, come dire, non mi state rubando niente, sono io che mi offro, questo è il senso della mia vita. Allora anche quel gesto che adesso andremo a vedere non è tanto il gesto che viene fatto in questo contesto e basta, ma rivela il senso di una vita.
Poi c'è sempre quell'espressione che ci fa rabbrividire: guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è consegnato, meglio se non fosse mai nato. Ecco, è molto importante questo versetto, perché la scrittura si compie nel fatto che lui si consegna a quest'uomo e a tutti gli altri che sono come lui, e di quest'uomo dice non guai, ma ahimè sarebbe meglio tradurre. Come la mamma dice al figlio, guai se finisci sotto l'automobile, ma non è che se per caso attraverso la strada non finisce sotto l'automobile ce lo butta sotto. È una minaccia di amore per dire ahimè se ti capitasse. Tutti i guai di Dio sono efficaci quando non si avverano, perché è un ahimè. E realmente ahimè sento io il male che tu fai perché ti amo. E la croce davvero è l'ahimè di Dio per il male del mondo. Soffre lui tutto il male del mondo, perché lo ama e ama tutti. Noi che amiamo il peccato non soffriamo il male, lo facciamo soffrire gli altri, ma chi ama le persone e non il male soffre il male dell'altro. Quindi questo ahimè, meglio non essere nato, chiaro, che fare il male, perché vivere per torturarsi è meglio non essere nato, quindi sarebbe l'inferno. Bene, viene per salvarti dall'inferno che costruiamo, ma non per cattiveria, per fessaggine, tranquilli. Guardate il mondo come gira e nessuno si accorge, almeno della televisione. Bon, adesso vediamo, perché vogliamo evidenziare, dato che non abbiamo tanto tempo per finire quest'anno, questo centro, ma già il contesto è già dato un po'.
Versetto 22. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo, lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo.
Ecco, c'era chi diceva che l'uomo è ciò che mangia, no? Qualche misura è anche vero, però è molto più intelligente dire che l'uomo è come mangia, non ciò che mangia, c'è lo stile. Perché le cose sono neutre, puoi mangiare qualunque cosa, non ci sono dei tabù e non diventi quella cosa. Ma il come mangi è determinante. Possiamo mangiare come l'animale nella ciotola ringhiando all'altro, oppure attorno alla mensa. Mangiare vuol dire vivere, è l'azione fondamentale. Noi non siamo la vita, l'abbiamo e la dobbiamo alimentare perché non l'abbiamo in proprio. E quindi il modo col quale alimentiamo la vita, lo stile del nostro rapporto col cibo, con tutto ciò che è cibo, dal cibo materiale, dal cibo delle relazioni, al cibo intellettuale, a quel cibo che ha anche la relazione con Dio. Ecco, il modo può essere o quello di impadronirsi, come fa l'animale con la sua preda, e dire è mia, oppure un altro modo. Per cui qui ci si fa vedere quell'atteggiamento fondamentale dell'uomo che fa sì che la stessa vita o diventi inferno o diventi paradiso, proprio dipende da come appunto si mangia.
E già il fatto del mangiare, come ce l'ha scritto, dice di una, di un modo di vivere, di uno stile di vita. Anche il nostro ritrovarsi a mensa è già una condivisione di vita, non è solamente una condivisione del cibo. A tavola si parla, si ricostituiscono i legami, tanto è vero che quando ci sono dei pasti in cui si fa scena muta o si avverte la tensione, come dire, è il risvolto negativo di quello, ma proprio perché forse non stanno fluendo le cose. In realtà, allora, il ritrovarsi qui non è solamente condividere il cibo, è condividere la vita, condividere il senso della vita dello stesso Gesù. Allora già un ritrovarsi che dice qualcosa nel libro dei Proverbi, nel libro della Sapienza, la Sapienza chiama ed invita ad un banchetto, esattamente al banchetto della Sapienza.
Una cosa tragica è che oggi si mangia il fast food più o meno come gli animali, ognuno per conto suo, invece di essere il luogo di comunione è il luogo di bestiale. Infatti tutti i disturbi alimentari e affettivi vengono a questo non saper mangiare insieme, non vivere insieme. E pensavo anche a una cosa, no? Dato il fast food richiama le mucche che mangiano nella stalla, così ognuno nel suo loculo. E l'ho già detto altre volte, ma qui viene appunto: se quando a Serva ce l'abbiamo all'aperto un'Eucarestia e dopo la consacrazione il vento porta via un'ostia e le mucche di vicine la mangiano, fanno la comunione, no, perché no, scusa, ha detto questo è il mio corpo. E durante l'assemblea eucaristica, per cui anche i luterani dicono lui c'è durante l'assemblea. Io direi di sì, come i cristiani che non sanno quello che mangiano. Per cui queste parole ci renderanno veduti. Raccontando questo in Guinea-Bissau sulle isole, te l'ho detto, no? Sì, che c'è sempre vento sulle isole. Era capitato, mi ha detto, è capitato qui mentre dicevo, il gatto delle suore ha mangiato l'ostia perché il vento l'ha portata via, lui subito l'ha raggiunta. No. E allora ha risolto il problema teologico, i sacrestani hanno mangiato il gatto.
Ha risolto la situazione.
E aveva mandato i topi da mangiare belli, grosso così. Adesso vediamo ogni parola. La prima parola è prendere.
È la parola che ci costituisce dall'inizio, nella nostra verità prima e più profonda, che è quella dell'essere figli. Ricevere. La prima cosa che anche Gesù fa, preso del pane, è questo prendere. Questa è la nostra verità dalla vita. È qualcosa che noi riceviamo, che siamo chiamati a prendere. Per cui non c'è niente di male in questo prendere, anzi, c'è la nostra verità. E allora c'è un accogliere che diventa anche un accogliersi. E Gesù lo fa. Allora, prima di ogni altra cosa c'è questa. Senza questo non fa niente. Se ricordate anche il gesto dei pani, che è stato raccontato nel Vangelo di Marco due volte, c'era esattamente questo. Gesù prese i pani.
Vorrei tornare su questo prendere, perché non c'è nulla che non abbia preso uno. Tu prova a vedere gli occhiali che hai presi, la maglia, i calzoni, l'anello, la Bibbia, il vestito, le scarpe, te stesso, il tuo temperamento, il tuo carattere, le tue relazioni, ciò che hai in testa, la cultura. Tutto ciò che ho e sono è preso. Qualcuno si è fatto, Se, capite? È costitutivo, però ci sono due modi di prendere. Dico, prendo dicendo è mio, allora diventa furto, e allora tu ti identifichi con la cosa presa, diventa il tuo idolo, il tuo obiettivo, e sacrifichi la vita a quello, e ti dividi dagli altri e da chi dona, e le cose diventano luogo di lotta e di morte, ciò che prendi. O prendi come segno di amore. Allora tutto è relazione con l'altro che dà, e tutto è amore. Tu pensa che uno prenda se stesso come dono d'amore? Il primo dono che Dio mi ha fatto sono proprio io così come sono. Non avrebbe più lavoro di psicologi, purtroppo, ma. E neanche quelli che fanno le armi, e neanche quelli che fanno i giudici, perché uno che ama se stesso ama tutti. E uno ama se si sente amato.
Sì, probabilmente anche il fatto di prendere quasi come rapina deriva dal fatto di non sentirsi amato, di non fidarsi quasi di chi ti dà, come se fosse guidato da una paura e da un bisogno di rassicurarsi. Questo allora, questo prendere è un prendere che divide dagli altri.
E come Adamo aveva, Dio mi vuol sottrarre, allora gli rubo.
E non riconoscere la propria verità, non riconoscersi mai come figli, come chi ha ricevuto, quasi essere il punto di partenza di ogni cosa, come se prima non ci fosse stato niente. Questa è una gran fatica. È la verità fondamentale ed è quasi la verità che facciamo più fatica ad accogliere.
È la verità fondamentale dell'universo. Tutti prendono che l'universo è un dono, ma anche di Dio, perché il figlio prende il figlio dal padre come dono, e il padre è padre per dono del figlio, che senza figlio è lo spirito, è il dono di ambedue. C'è proprio questo prendere come dono, come grazia. È la struttura della vita, se no è una disgrazia vivere. E poi
No, viene in mente il salmo che avevamo letto prima, leggere la creazione e la storia e leggervi dentro eterna è la sua misericordia. Questa è il prendere in maniera giusta. Allora è un prendere che poi crea di fatto già comunione, perché come ricevo io, gli altri ricevono.
Tra l'altro è l'unica vita bella e vivibile, dove c'è amore, c'è gratuità, c'è dono, c'è comunione, il resto è l'inferno. Difatti tutto il male del mondo è perché prendiamo per possedere invece che prendere in dono e per condividere. Per cui c'è la lotta per la terra, adesso anche l'acqua è possesso, fra poco anche l'aria, ce la faranno pagare, ci faranno pagare la terra da sempre, l'acqua, l'aria, il fuoco. Anche quello, il sole ce lo farà pagare, vedrai. Che se Dio per un istante volesse prendere ciò che è suo, sarebbe la fine del mondo, perché Dio, se tu ti vuoi alzare, dice calma, alzati, le gambe chi te le ha date? E l'occhio da aprire chi te l'ha dato? E la luce per gli occhi? Hai pagato la tassa almeno per la luce. Cioè, alla fine tutto piomberebbe nel nulla, ma anche Dio non esisterebbe più, perché Dio è dono. Capite la tragicità del prendere rapendo, della rapina, che facciamo abitualmente. Tutte le leggi servono per regolare questo, per regolare, intendo dire, non per impedire. Dovrebbero servire per impedire.
E già questo inizio delle parole di Gesù dice che questo gesto non è un gesto isolato. Questo gesto è la vita stessa di Gesù. È la vita dei figli, è la vita dei fratelli. Certamente non è qualcosa di delegato al culto, come a volte siamo tentati di fare. Il culto può aver senso se c'è una vita prima e c'è una vita dopo, che dà senso alle cose che si celebrano. Ma questo dice esattamente qual è la vita del figlio, qual è il modo di vivere, non solamente in quel momento, anzi semmai quel momento può aprire gli occhi su tutto il resto, su ciò che precede e su ciò che seguirà.
Abbiamo fatto la prima parola, ma ce n'è. Il frumento, non il frumento, ma il pane, che differenza fa? È che nel pane c'è dentro il lavoro dell'uomo, la fatica, il sudore, le relazioni, l'ingiustizia, i soprusi, tutti i litigi, tutte le guerre, e tutto l'amore dei genitori, tutta la vita. Per cui mangiare ciò che viene dai genitori è davvero mangiare di loro, della loro vita, e assimilarlo alla loro vita. Perché in quel pane c'è dentro tutta la loro vita, la loro fatica, il loro amore. Anche della briciola minima. Anzi, l'amore si manifesta anche nelle cose minime, perché in quelle grosse riusciamo tutti a manifestarlo più o meno. Quindi in questo pane c'è dentro ogni briciola di vita.
Benedicendo,
benedicendo,
l'altra parola è il benedire, cioè un ricevere in dono, anche un riceversi in dono, e per questo benedire. Allora la prima parola che si pronuncia è una parola di benedizione. Spesso nella Bibbia si trovano le preghiere che i fedeli rivolgono al Signore, e quasi sempre cominciano con benedetto sei tu Signore. Anche quando le situazioni sono situazioni drammatiche, la prima parola è una parola di benedizione. Perché questo è lo sguardo di chi ha fede, cioè di chi si fida, di chi si affida a questo Signore. Allora del dono che io ricevo, io faccio benedizione, benedico il Signore. Ovviamente non è solamente una questione di parole, una questione di bocca, che può essere anche facile, ma come dire, con la mia vita cerco di benedire questo Signore, che tanto bene fa verso la mia vita.
Mi colpisce anche la traduzione che fa un po' Ignazio del lodare, no? E dove lodare vuol dire che sei contento che l'altro è lui, cioè voglio dire, il dono che ti dà non è che ti fa contento perché ho mangiato quel pezzo di pane, ma perché lì sono contento che lui me l'ha dato, che lui mi ama, sono contento di lui, e la gioia che l'altro ci sia è la vera benedizione. No, se non è una maledizione di vero, perché l'altro sarebbe il mio concorrente, non quello che mi ama. Quindi proprio questa lode pura, che giuisci che l'altro sia altro, è il segno massimo dell'amore per sé, che la gioia dell'altro è la tua.
Quindi in mente è proprio quello che il Signore fa quando crea l'uomo e la donna, Dio li benedisse. Addirittura si quasi fa un passo indietro perché ci possa essere questa relazione, ed è contento e benedice, dice bene di questo.
E poi che dice dell'uomo? Molto buono. Che coraggio. E sapeva come andava a finire. E non è la presa in giro. Ci loda Dio, ci stima infinitamente più di se stesso. È il segno primo dell'amore, è la lode. Non è la critica come in genere tra noi, perché li vorrei un po' diversi. Scusa. No, capite, sono parole così fondamentali e elementari che cambiano radicalmente la vita. Ed è quello che ce l'abbiamo banalmente ogni volta nell'Eucaristia. E tutta la Bibbia è commento di queste parole. E queste parole sono il concentrato di tutta la vita di Gesù e la vita della Trinità anche, e della nostra. E anche dei cani, perché anche loro più o meno hanno bisogno di questo. E poi
lo spezzò. Ecco, questo è il modo con cui una volta che si prende, così come Gesù ha preso, poi si vive, nel senso di condividere. Questa è la vita dei figli, cioè chi si riceve e riceve in dono e si riconosce come figlio. Nel momento in cui si accoglie così, allora riesce a vedere l'altro, gli altri come fratelli, cioè amati dello stesso amore che arriva anche a lui. Allora questo spezzare, questo condividere, non è altro che vivere la stessa vita di Dio. Questa è la sua stessa vita. Allora non diventa quello che io ricevo quasi un privilegio da giocare contro qualcuno, ma qualcosa che posso, che come ricevo in dono appunto posso, posso andare. Come, come io mi ricevo come dono, così questo dono stesso diventa principio della mia vita e di una vita libera.
Pensavo quanto è bello questo, no? Che nella misura in cui sono amato, sono figlio, ma il figlio non è semplicemente un succhione che succhia amore con egoismo. Se sei amato, sai amare, diventi uguale al padre. Per cui ci rende come Dio questo. Questo gesto di benedizione, prendere benedicendo e spezzando, tra l'altro lo spezzare anche indica qualcosa che si rompe. Cioè, in un'economia di possesso ci sarà una grossa rottura, sarà spezzato, e però si dona, si condivide. Cioè, invece di dividere dagli altri ciò che prendi così, diventa il dono che fai agli altri, anche vincendo quel male che è l'essere spezzati, cioè la morte.
Poi dice, e diede loro, qua sono due parole, diede loro, dove appunto la prima dice della, di questa logica del dono ricevuto e del dono offerto. Dove questa non è tanto la logica della vita cristiana per Gesù, come se ci fosse un'altra vita che può avere un'altra logica, è la logica della vita. Se la riconosci come dono che ti è stato fatto, forse questa è la logica che ti può, che dà senso anche al come vivere, in cui riconosci per primo di essere amato e questo ti rende capace di amare a tua volta, ti rende libero, senza paura. Quasi dire che l'incapacità di donare nasce dal non riconoscersi mai amati, aver sempre paura di non essere amati, e allora si fanno tante cose per cercare questa sicurezza,
per avere il consenso, insomma, mi dà l'illusione di essere amato. È bello anche che diede, prima il preso perché uno ha dato sempre, quindi diventi come chi dà. Cioè entri proprio nella vita della Trinità, che è una sorgente inesauribile di dono, di amore, essendo amato. E a differenza, anche Eva diede. Sì. Prima prese, rumando e mangiò, e poi vuole il complice.
Sì, sono gli stessi verbi di Genesi 3 questi, prendere, mangiare, dare. Però anche lì, tra l'altro, nel libro, nel capitolo di Genesi, prima mangia uno, poi mangia l'altro, sono già divisi nel mangiare, dove questa paura divide già, nessuno dei due si accoglie e nessuno dei due accoglie l'altra persona.
E subito dopo si toccano perché non si accettano più nella differenza, e poi tutto il resto, uno dominerà, eccetera.
E diede loro... Anche questo fatto che Gesù dona questo a quelle persone lì, come dire, non è che lì Pietro dopo il pentimento, Giuda che si è ristabilito, Giacomo e Giovanni che sono cambiati tutto un tratto, no, Gesù vive questo momento donandosi a quelle persone, in quel momento lì.
Ed è bello che Luca in questo momento, prima dell'Eucaristia, pone per la terza o quarta volta i discepoli che litigano tra loro su chi sarà il più importante, chi dominerà il potere, perché il maestro se ne va, non sappiamo come se ne va, e tra di noi chi sarà il re. Litigano, e in greco c'è la parola philoneikia, cioè l'amore di vincere sull'altro, di prevaricare sull'altro, si dona a questo.
Se non a questi, in quel momento lì dove da un lato c'è ancora una incomprensione, ma di fatto proprio questo fatto renderà più chiaro ai discepoli di quale amore sono amati. Forse quando ancora non si comprende, c'è un'espressione di Sant'Ignazio negli esercizi spirituali che ricorre almeno tre volte, quando dice Gesù e i suoi amati discepoli, e le due parole amati discepoli fanno un tutt'uno, perché l'essere amati costituisce l'identità del discepolo. L'identità del discepolo non è l'amore che il discepolo ha per Gesù. Ricordava prima Silvano, ancora pochi versetti, e di questi discepoli sembra che non rimanga traccia. Ma rimarrà la traccia di questo amore di Gesù per questi discepoli. Non ne è mai cambiato uno, non li ha rimandati indietro, li ha chiamati e li ha amati, come fa con ogni persona. Nessuno potrà dire: a me è impossibile che avvenga questo. L'unico motivo per dire che è impossibile che avvenga questo è perché uno si ritiene giusto e non oserà mettersi a tavola con i dodici e con Gesù, l'unico motivo. Ma altrimenti questo diede loro, in quel loro, ciascuno di noi c'è.
Avete mai pensato che prima di celebrare l'Eucaristia, cosa diciamo? Per celebrare degnamente. Qualche prete un po' così dice: per celebrare meno indegnamente, che è un errore gravissimo, come se potessimo essere degni. Per essere degno riconosco il mio peccato, perché quel che ricevo non è il salario della mia bravura, ma è il dono gratuito fatto a ogni peccatore, quindi la mia dignità è il fatto che riconosco i miei errori e mi sento amato così come sono, e questa è la grande dignità del figlio. Così prima di andare di ricevere il pane, cosa diciamo? Signore, sono degno, sono bravissimo, vengo a prendere il salario, compensa. Cioè, no, proprio in quanto indegno, perché se noi fossimo degni dell'amore, meritassimo l'amore, come si chiama meritare l'amore? Meretricio, pagare l'amore. Tratteremo Dio da puttana. Vogliamo comprarlo? Diciamo. Io con la mia giustizia ho comprato l'amore di Dio, è il più grave insulto a Dio, come se Dio fosse da comprare. È orribile, è il peccato del giusto che è il peggiore, sarà quello di Pietro dopo. Giuda è più banale, Giuda è il male dal quale Dio ci salva ed è semplice, Pietro è il bene dal quale ci salva, è più difficile.
Come dire, e questa è la vita di Gesù, quella si citava Luca, Luca lo mette dalla mangiatoia al cenacolo, come dire, Gesù è colui che ci nutre, viviamo di questo, viviamo di questo essere amati, e la vita di Gesù è sempre stata così, non è che questo sia stato il gesto, adesso prima di andare via dai suoi fa questo gesto, no, è il senso della sua vita, forse questo gesto può riaprire gli occhi su quello che è avvenuto dalla mangiatoia in avanti, ma la vita di Gesù è questa. È il senso della vita di Gesù. Mi verrebbe da dire che per quanto riguarda l'Eucaristia eccetera non si tratta tanto di vedere la presenza di Gesù o meno, ma che tipo di presenza è quella di Gesù, che tipo di vita è quella presente in quel pane.
Cioè, tra l'altro ho cominciato nella mangiatoia degli animali e poi mi fuori la stessa parola in Luca tra la Catalima, il luogo dove nasce, e qui la stanza superiore, mangiando con queste bestie che siamo noi e dandosi in pasto, perché nel mangiatoio si mangia. È molto significativo. Andiamo avanti, cosa dice anche adesso?
E disse: prendete.
Ma perché dice prendete? È un imperativo, e anche mangiate poi dopo comunque.
Cioè, come lui ha fatto, così siamo chiamati a fare anche noi. Come lui prese il pane, dice lui prendete. In questo è riconoscere quello che siamo, prendere quello che è il suo amore. Perché se lui non dicesse, così forse non crederemmo neanche alla grandezza di questo dono, che un Dio dica prendi, mangia,
prendi e mangia,
prendi e mangia,
vivi. Che cosa? Questo è il mio corpo. Corpo è il protagonista di tutto il Vangelo, è la persona. Siamo chiamati a prendere, impadronirci, mangiare, assimilare questo corpo. Questo corpo cos'è? È il corpo che prende, benedice, spezza e dà. Quindi siamo sicuri, l'uomo diventa davvero ciò che mangia in questo caso. Mangiando di questo corpo, assimilando questo corpo e questa parola, perché il corpo è la parola che vive, e tutto il Vangelo poi mi spiega questo corpo, assimilando questo corpo io divento come Dio, divento figlio uguale al Padre, e fratello di tutti, capace a mia volta di prendere, dare e spezzare, se mangio di questo. Se mangio di questo amore, se vivo di questo amore, sono capace di darlo.
Mi viene in mente un episodio quando ero a Bari, celebravo una domenica in una parrocchia e dopo la messa veniva una bambina che non aveva ancora fatto la prima comunione perché voleva un pezzo di pane anche lei. E allora io ero sempre lì mezzo preoccupato, dire ma chissà se comprende questo o meno. E una volta dico ma cos'è questo? E lei, come se mi volesse tranquillizzare, dice: quando io mangio questo pezzo di pane diventa Maria. Era, lei si chiamava Maria. Cioè, quando farò la comunione, Maria diventa Gesù. Questo è,
era già oltre.
Era già oltre, ma scusa, sette anni e mezzo, non so, per dire, quando si mangia di questo pane, si diventa come questo pane. Mentre quando, se prendiamo come chi ruba, cerchiamo di mangiare e di divorare gli altri, renderli simili a noi, quasi fagocitarli,
antropofagia, cioè,
in tanti modi, in questo modo noi cerchiamo di diventare come ciò che mangiamo, e questa è la trasformazione, e questo è l'invito che Gesù ci fa.
Ed è importante questa parola, se no siamo come la mucca. Cioè, il Vangelo è stato scritto per farci vedere questo corpo che prendiamo e mangiamo, perché se non sai che questo corpo è così, non diventi mai, perché l'uomo diventa la parola che mette dentro, e il corpo di ogni persona è la parola della sua vita, tutte le sue relazioni. Dobbiamo assimilare questo, quindi non è qualcosa di immaginario, è realissimo. L'uomo più grande di così non poteva fare. Poi è bello che l'ha fatto in una briciola di pane, non l'ha fatto con l'apislato, con gli amanti che rompono dei denti. Col gesto più comune che è mangiare, che è vivere insieme. E
continuiamo.
E qui si potrebbe poi andare avanti all'infinito, ma bisogna continuare. Cioè, capite queste parole così elementari con le quali poi si struttura tutta la vita, no? Che è prendere, rubando, benedicendo, spezzando o sottraendo agli altri, dando oppure assommando e razziando dappertutto. E questo invece è prendere e mangiare, così prendi e vivi. E vivi come? Vivi questo corpo.
Veramente che anche con tutto ciò che si guarda dalla passione sarà l'occasione per tutti, prendi e mangia. Prendi e mangia. Che tutti possano fare esperienza di questo.
Scusate, che l'Eucaristia originaria era il racconto della passione, che cominciava più o meno da qui. E nella passione si comprendeva chi prendiamo e mangiamo, questa passione infinita di Dio per noi che si fa nostro cibo, nostra vita, nostro spirito. E poi si vedeva tutta la vita di Gesù, un pezzo alla volta, con un pezzo dell'Antico Testamento, così sono andati i Vangeli, per spiegare questo corpo, che non è solo un punto d'arrivo di chissà che cosa perché gli è capitata bene, ma tutta la sua vita è stata così. Infatti alla fine si dirà: quest'uomo era figlio di Dio, cioè anche prima, anche quando ha lavorato 30 anni a fare il falegname, era ancora così, era già così.
Versetti 23-24. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti.
Ecco, si separa il corpo dal sangue per indicare anche la croce, la morte violenta, dove sono separati. E c'è anche una cosa, che il sangue è un tabù, è la vita. Appartiene solo a Dio, per cui non potevano bere il sangue, andavano sempre dissanguati gli animali. Invece, chi prende e mangia questo corpo, chi vive così, può bere il sangue, la vita di Dio, inebriarsi alla pienezza dell'amore di Dio. È la vita piena di Dio stesso. Vivendo il corpo così, hai lo spirito di Dio, il sangue di Dio. Ciò che è solo di Dio, la pienezza di vita. E bevvero tutti.
cioè nel gesto di Gesù, come per il pane che per il calice, preso, lo diede loro rendendo grazie. Questo è proprio il termine della Eucaristia. Il modo di prendere, là si diceva, preso del pane benedicendo, preso il calice rendendo grazie, lo diede loro.
E posso dire una parola ancora sulla benedizione e il contrario della maledizione? L'Eucaristia, Eo vuol dire bene, e carestia e dacharis, che vuol dire grazia, amore, dono, bellezza, bontà, gratuità. Sono quella costellazione di parole che ha tutta gioia anche, che ha tutte la stessa radice e che descrivono la vita, Dio. Se non è così, se non è grazia, è una disgrazia la vita. Se non è bella, se non è buona, se non è dono, se non è amore, se non è gioia. E sono tutte insieme queste parole. E nasce una vita di questa qualità che è l'Eucaristia, che è bere questo sangue, questa pienezza di vita che è l'amore.
È come se fosse anche qui una prima parola, quella del rendere grazie. Potrebbe essere già un buon esercizio, cominciare a rendere grazie, accorgersi dei benefici per cui rendere grazie.
Scusa Beppe, la prima cosa che si insegna al bambino, cos'è che si insegna? Di grazia. Se comprendessimo il significato del grazie. Quella preghiera banalissima che ci hanno insegnato da piccoli al mattino, ti ringrazio di avermi creato, come poco bello, io sono vivo, esisto, sono grazia, sono gioia di vita, sono pure. Ti cambia la giornata.
Questo sguardo di fronte al dono, e poi preso, rendendo grazie, lo diede loro, anche qui, come la stessa vita, la vita come la si riceve in dono, così è chiamata a donarsi, a non essere trattenuta, chi la trattiene ha sempre paura, diceva, era un capitolo 8, chi vorrà salvare la propria vita la perderà.
Mi viene in mente una cosa mentre parlava di superdistrazione, che a differenza di Eva, Gesù prende e non mangia, è mangiato. Perché in realtà amare vuol dire darsi da mangiare, cioè vuol dire che una cosa simile, che poi è realmente diventare cibo e vita, e realizzi pienamente ciò che hai ricevuto, cioè l'amore. È bello che si mangia il suo corpo, non è che lui l'ha mangiato.
E dice che lo diede loro e ne bevvero tutti, nessuno escluso. Nel parallelo di Giovanni 13, che narra della lavanda dei piedi, come dire, lì a tutti vengono lavati i piedi, tutti possono bere qui. Come dire, questo amore di Gesù non esclude nessuno, nessuno. Non c'è nessuno che possa dire io non posso accogliere questo, non è per me. No, tutti lo possono fare, dal primo all'ultimo. E accompagna questo gesto ancora con la parola, questo è il mio sangue, appunto la mia vita, dell'alleanza, la comunione piena del Signore con il suo popolo, con ciascuno di noi, l'alleanza, questo legame sponsale tra Dio e il suo popolo, il quale è versato per molti. Questo dono, diciamo, per ogni persona, ricorda molto il profumo versato dalla donna a Betania nell'unzione, come dire, è la stessa gratuità. Ecco, dove c'è un gesto di amore gratuito che dona tutto se stesso, lì c'è la vita di Dio, come il sangue qui.
Per questo dell'alleanza, proprio l'alleanza è le nozze, e uno è dell'altro, questo vuol dire l'alleanza. Il potere dell'uno è il potere dell'altro, la vita dell'uno è la vita dell'altro. E quando si faceva l'alleanza, vediamo in Genesi 15, si squartava negli animali. Poi i due contraenti l'alleanza passavano in mezzo, e ognuno diceva finirà così chi trasgredisce l'alleanza, cioè un'alleanza per la vita e per la morte. La differenza è che in Genesi 15 Abramo non passò tra le vittime squartate, passa solo il fuoco e Dio. Cioè questa è un'alleanza che è un'alleanza nuova, perché quella vecchia l'abbiamo sempre trasgredita ed è eterna, perché questa non la puoi trasgredire. Perché se anche io lo ammazzo, lui mi ama e dà la vita per me, come faccio a trasgredirla? Capite? Non puoi più romperla, è eterna. Eterna è la sua misericordia, che è il motivo di tutto, dalla creazione alla storia, al cibo che ora mangio. Quindi è la nuova alleanza promessa dai profeti, che non puoi più rompere, perché è unilaterale. Paga lui, insomma, i costi delle nostre rotture. E quindi è la redenzione del mondo questa alleanza. Noi ce l'abbiamo già, il mondo dove il male è stato vinto, perché il male era stato prendere in modo diverso, per ignoranza, per paura. E ora vediamo che Dio invece si dà totalmente, non viete nulla, non succede, prendi e mangia, tutto ciò che io ho e sono è tuo, vivi come me. Scusa, e ancora poi molti, è bello perché chi fa l'esperienza di questo, molti vuol dire moltitudine, qualcuno ha messo nel canone molti per dire che non sono tutti, no? È un modo ebraico per dire tutti, se escludi uno escludi Dio che ama tutti. Quindi chi celebra questa Eucaristia, questo amore, non può non amare tutti e non può non andare verso gli ultimi che ancora non sono lì.
Vediamo gli ultimi due versetti. Amen vi dico, non berrò più dal frutto della vite fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantando l'inno uscirono verso il monte degli ulivi.
Ecco, il vino lo si beve quando si è nella terra promessa, nel deserto non si può. Queste parole vogliono dire che Gesù resterà sempre fuori dalla terra promessa fino a quando ci sarà il regno di Dio e il vino nuovo. E quando sarà il regno di Dio, che è il Padre, quando tutti i figli saranno a mensa. Solo allora lui berrà il vino, farà festa. Perché finora lui sarà sempre l'ultimo degli uomini che ancora non siede all'Eucaristia, sarà il maledetto, il peccatore, quello che immaginiamo, il povero Cristo. Fino a quando l'ultimo povero Cristo, allora sarà il ritorno del figlio dell'uomo. E Dio sarà tutto in tutti. Per questo l'Eucaristia ti spinge verso tutti, nella tua quotidianità. E ti chiude a nessuno. Se ti chiude a qualcuno e fai una setta di... La gente anche mi fa incavolare quando va alla messa lì perché lì c'è una bella prega. Me ne frega a me. A me interessa che lì vado a ricevere questo dono, faccio memoria di questo. Se poi questo è incartato in carta di gorgonzola, non mi interessa, è un diamante enorme. Capite la grandiosità di questa cosa, di questa memoria? Noi viviamo di questa memoria. È la nostra tradizione che ci trasmettiamo. Ciò che abbiamo nel cuore, il ricordo, che viviamo di questo. E giorno dopo giorno mettiamo dentro questo.
Ed escono i dodici con Gesù cantando l'inno, che è il salmo che abbiamo pregato all'inizio, il salmo 136, cantando esattamente le lodi del Signore, cantando l'eterna misericordia del Signore, cioè la fedeltà di un amore che è fedele. In ogni giorno, in ogni circostanza, qualcosa di molto più forte di quelle che possono essere le nostre infedeltà. Allora il fondamento su cui la vita del discepolo si costruisce è questa misericordia che è eterna. Prima si parlava appunto dell'alleanza, che è da sempre, che è per sempre, che ci accompagna, che è lì, che è pronta, quasi qualcosa a cui attingere.
E capite allora perché Paolo dice che bisogna sempre fare Eucaristia, sempre e in ogni cosa. Perché una vita che non è eucaristica è maledizione, è morte. Ogni cosa è oggetto di Eucaristia, cioè è dono d'amore, deve vivere nell'amore, se no è morta. Per questo Romani 12,1 dice che il nostro vero culto spirituale, logico, è il nostro corpo che vive la parola di Cristo, il nostro corpo quotidiano.
E allora se quel salmo, l'inno, terminava dicendo egli dà il cibo ad ogni vivente, allora non si comprende che questo cibo che il Signore dà ad ogni vivente è Lui stesso, cioè che dietro e dentro tutti i doni che il Signore ci fa, dentro tutti i suoi benefici, c'è Lui, come il dono più grande.
E se fossimo i discepoli potremmo cominciare Giuda a dire: ecco, ringrazio Dio perché io sono Giuda, l'ho tradito, l'ho consegnato, l'ho dato alla morte, perché è eterna la sua misericordia, si è rivelata totalmente. Pietro continua: ah no, anch'io, io l'ho rinnegato, io non l'ho riconosciuto, perché è eterna la sua misericordia. Tutti gli altri sono scandalizzati e fuggiti, io mi sono scandalizzato, sono fuggito, perché io non volevo questo, volevo un altro. E lui invece mi è stato fedele perché è eterna la sua misericordia. E avanti. Ognuno la sua storia la racconta dentro. E quello è il grande Hallel, la Pasqua.
Diciamo che gli ultimi...
Diciamo sì, li leggiamo solo. Che poi li evidenzieremo poi con Pietro.
E dice loro Gesù: tutti sarete scandalizzati perché sta scritto, percuoterò il pastore, le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Ora Pietro gli diceva: anche se tutti saranno scandalizzati, io però no. E gli dice Gesù: amen ti dico, tu oggi in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. E lui all'eccesso parlava: anche se bisogna che io muoia con te, non ti rinnegherò. Ora lo stesso dicevano anche tutti.
Ecco, tutti, e in mezzo a Pietro, tutti scandalizzati, lo scandalo è la pietra di inciampo. Cioè davanti a un amore così assoluto tutti inciampiamo perché nessuno ci crede che sia possibile. E Pietro dice: tutti gli altri sì, io no, io non inciamperò. Non sapete perché, ma non perché crederò a quell'amore, perché io sono bravo, non ho bisogno di quello, io darò la vita per te. Ecco, e vedremo Pietro appunto che la salvezza non è dare la vita per Dio. Dio mica è un vampiro che ha bisogno della vita degli uomini. Questa qui è la falsa immagine di Dio, il vero motivo dello scandalo, l'origine del peccato, il vero peccato. Non è quello di Giuda, è quello di Pietro.
È come se il Signore stesse aspettando nostri sacrifici per la propria contentezza. E anche qui Pietro, che può sperimentare insieme agli altri l'eternità della misericordia, quando Gesù dice: dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea, quasi a dire che l'ultima parola non l'avrà il rinnegamento da parte del discepolo, ma c'è questa parola che già precede. Lui sa che saranno scandalizzati, che le pecore saranno disperse, e dice: va bene, ma io vi precederò in Galilea.
Cioè, vi sono fedele, sì.
Rimane fedele sempre, prevedendo quello che avverrà. Come dire, nemmeno questo lo ferma, anzi, è proprio l'opportunità per queste persone di conoscere la verità di questo amore. E dietro quello che Pietro dice, e tutti gli altri confermano, di fatto c'è ancora una certa incomprensione di questo. Non hanno ancora l'idea di quanto sono amate queste persone.
Adesso che hai detto questo vi precederà in Galilea, ricordate cosa devono dire le donne ai discepoli e a Pietro? Tornate in Galilea, là vi precede. C'è un po' il gioco dell'oca. Alla fine ti rimanda al principio, in Galilea, cioè ricominciamo tutto da capo tranquilli. Io mi sono fedele. Allora capirete che tutti gli anni passati con voi erano quest'amore. Poi arriva alla fine e non è ancora capito, guarda, torniamo ancora in Galilea.
Bene, poi su Pietro torneremo tra pochi brani, adesso possiamo rivedere questo e poi condividere.
Ecco cosa abbiamo sentito davanti a queste parole che sono le più conosciute di tutto il Vangelo, e come tutte le cose più conosciute sono le meno capite, ovvie.
Questo brano colpisce un po' di discepoli, nel senso che Giuda è quello che è quasi più simpatico, e Pietro forse il meno simpatico, perché mi sembra che si creda un po' meglio degli altri, insomma. Mentre invece Giuda ha proprio anche un po' pietà, perché siamo tutti così, potenzialmente, però mi sembra che lui prenda su di sé il carico dell'essere malvagio, insomma. Cioè lo fa lui, in qualche modo un sacrificio, potremmo farlo tutti, potremmo esserlo tutti.
Io ritengo che Giuda sia più bravo di Pietro, no, più bravo nel senso che ha capito che così si va avanti poco, mentre Pietro si illude ancora che Gesù farà qualcosa, per questo lo segue e poi lo rinnega quando vede che non riesce a far nulla. Mentre Giuda ha capito che lì non c'è nulla da fare, gli dispiace. E allora lo scarica.
Si scandalizzano perché lui non darà una grande prova.
Esatto.
Verità, no?
Giuda l'ha già capito prima e ha detto meglio lasciarlo perdere. Quindi c'è il coraggio. E poi dopo alla fine si pente. Non lo dice però Marco, e si impicca, dice ho sbagliato e pago. C'è una dignità. Ecco, Pietro invece è come noi, molto di più, perché né l'uno né l'altro, però gli altri sì, ma io no, io.
C'è questo. E l'altra cosa che mi ha molto colpito è questa idea del dono. Cioè, noi che siamo abituati a pensare davvero a tutto come a qualcosa che ci appartiene. E che ce lo siamo guadagnati, siamo, no? Davvero, adesso la cosa che tu dicevi dell'acqua mi fa impressione, perché l'acqua, chi è l'acqua? Cioè, è di tutti, no?
E la terra?
E la terra anche, però, appunto.
E il sottosuolo?
Cioè, ma con che diritto, appunto, qualcuno ne espropria gli altri? Cioè, dovremmo anche renderci conto che
è il diritto di Caino, è il diritto di Caino di uccidere il fratello.
Cioè tolleriamo dei furti e non li riteniamo neanche ingiusti, insomma, no? Cioè, mentre insomma una cosa come l'altra è sempre un dono.
A me quello che colpisce è che questa vita proposta così è l'unica vivibile, l'altra distrugge il mondo. Cioè, o ci convertiamo a questa vita o il mondo è distrutto. Poi quando sarà distrutto, lui lo rifarà ugualmente così. Comunque, non dobbiamo impegnarci troppo, l'abbiamo già fatto.
No, perché a volte mi viene in mente che pensiamo, no? Che uno è molto ricco, mettiamo, è molto intelligente, e quindi è stato capace di fare. È vero, ma quell'intelligenza, voglio dire, gliela porta a qualcuno, insomma, no? Se viene vissuta come dono, già ti senti onorato di averlo avuto come dono, penso, e quindi insomma anche il metterlo a disposizione degli altri non sarebbe neanche così.
Cioè il male lo facciamo con le doti che abbiamo, l'intelligenza, col cuore, con la forza e con i beni, con la psiche, con l'energia che abbiamo. Se invece che usare questi doni per amare, e anche con le cose, se hai nulla non fai nulla di male, li usiamo per egoismo, è tutto lì, c'è il modo di prendere. Qui davvero queste parole elementari di prendere bene di certo, spezzare, dare, bere facendo eucaristia, e bere tutti. Perché per le moltitudini, cioè, è bellissimo anche questi passaggi, no? Cioè, è una miniera, cioè, quando entro nei testi così, perché non ci facciamo caso, ma sono di una bellezza che uno resta allibito con me. Uno possa scrivere cose così semplici, così banali, dove alla fine narri tutta la storia del mondo presente e futuro e ti risana il mondo. E poi non sono idee sulla realtà che sta, del fatto che sta raccontando. E chi propone a noi di mangiare di questo, di vivere. Cioè davvero la nostra ignoranza della Bibbia, del Vangelo è così colossale che facendo il cristianesimo qualunque stortura possibile e immaginabile, lo strumento di potere, di dominio, di crociata, di prestigio culturale. Poveri noi. Comunque Dio è grande. Ha un difetto di essere tollerante e paziente di grande amore, ma per il resto. Il Vangelo non lo dice, ma certamente tra quei 12 uno era Papa, lo sappiamo già. Qualcuno era certamente cardinale del Sant'Uffizio, qualcuno, e allora avrà fatto delle norme, dei decreti di escludere chi tradisce e chi rinnega e i vigliacchi che si scandalizzano, no. Avevano già stabilito di fare queste cose, per gli altri però. Gesù, grazie a Dio, invece li ha messi tutti. Cioè Pietro aveva già fatto, gli altri sì, io no. Rappresenta tutti noi anche Pietro, cioè.
Non appunto, e non solo, sembrava bella sottolineatura, no? Non solo è dato a tutti, anche a quelli, ma mi sembra anche una cosa grande che appunto, se uno vede gli abnegatori, il traditore, eccetera, per cui. Ma dall'altra parte neanche attendere che si venga compresi per fare questo dono. Cioè Gesù quando si dona sa che non lo comprendono ancora, per cui non solo non si richiedono requisiti, ma neanche il requisito di comprendere quello che avviene in quel momento lì. Come dire, ci sarà poi forse un tempo in cui si comprenderà quello che è stato il dono. Ma la...
Come la mucca.
Mi pensa un po' come avviene per Mosè quando vede solamente là alle spalle il Signore. Non è che il Signore gli fa lo sgarbo, è che è talmente grande che ce ne rendiamo conto dopo che quello era il Signore. Così anche in questo gesto, in questo neanche l'attesa di essere compresi, questo dice la gratuità, la fedeltà.
Dato che l'ora è tarda e sono in giro gli orsi e i pinguini mandati dal comune per pulire strade,
concludiamo con la preghiera dei figli.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, arrivederci.